me back to dear old Leiden.
Il PAS presenta Tienimi Bordone.
Ormai ci siamo accorti da tempo che esiste una difficoltà fisiologica nell'avvicinarsi a un'altra religione quando non la si conosce da vicino. Cioè non si conosce com'è nella pratica, com'è nel quotidiano, quante declinazioni ci sono, come sono i fedeli, cosa fanno, non fanno, cosa considerano importante, non importante. Perché se no uno si dedica ai dogmi, si dedica alle regole e guardando, per dire, il cristianesimo cattolico che gli italiani conoscono da vicino perché è la religione maggioritaria, potrebbe prendere degli aspetti che sono del tutto marginali, che non vengono considerati, che magari sono nel testo sacro, e trasformarli in punti su cui fare leva per dimostrare che quella religione è violentissima o tremenda. Per esempio quel caso di cronaca appena successo, giusto 2500 anni fa. Grazie Matteo, vi parlo da Betel in Cisgiordania. Alle mie spalle vedete numerosi asini della polizia che sta conducendo le indagini per capire cosa sia effettivamente accaduto. A giudicare da quello che hanno riportato i testimoni oculari, come sapete non esistono ancora né fotografie né registrazioni, mancano alcuni millenni, quindi si prende nota su dei papiri di quello che dicono le persone e altro non si può fare. Comunque, a giudicare dalle testimonianze sarebbe successo questo: un sedicente profeta, tale Eliseo, effettivamente privo di capelli in testa, sarebbe stato apostrofato da alcuni giovani che gli avrebbero dato del pelato, al che l'uomo, evidentemente permaloso, avrebbe invocato tramite un rituale magico religioso delle orse, le quali, uscite dai cespugli che vedete alle mie spalle sulla sinistra, avrebbero effettivamente sbranato una quarantina abbondante di giovani. È un evento che ha veramente gettato nello sconforto questa comunità. Vi rimando alle prossime edizioni del telegiornale per approfondimenti più accurati. Grazie. Eppure, per fortuna, nella cultura quotidiana non si fa riferimento a questo passo quando i bambini fanno i monelli dicendo «guarda che chiamo le orse come il profeta Eliseo, così vi sbranano tutti». Allo stesso modo, se lasciamo perdere la violenza, ci dedichiamo all'assurdità, al pensiero magico, alle cose alle quali è impossibile credere, la mia tradizione preferita, la mia leggenda preferita è quella che sostiene che a un certo punto nel XIII secolo la casa di Maria, madre di Gesù Cristo, sarebbe decollata, sempre dalle stesse zone della Palestina, con una propulsione angelica, cioè con gli angeli, forse un quadrimotore, non si sa, sorvolando forse la Turchia, bisogna vedere i piani di volo, e atterrando poi nelle Marche.
Buongiorno a tutti, è il capitano Fabrizio Antonucci che vi parla per questo volo charter Nazareth Loredo a propulsione angelica. Il meteo oggi è molto buono, condizioni di vento quasi del tutto assente, una temperatura al suolo che si aggira intorno ai 24 gradi, una bella giornata di primavera. Stiamo sorvolando ora la città di Izmir, Smirne, che sarà meta turistica fra circa 6 o 7 secoli, per ora è un posto di pescatori pittoresco. Contiamo di arrivare a Loreto, attenzione, non all'aeroporto di Ancona, ma proprio in loco, come per ogni volo Angel Propelled. Esattamente in loco fra un'ora e 20 minuti, vi prego di tenere allacciate le cinture di sicurezza finché il segnale di allacciamento di cinture non sarà spento. Buona giornata. Good afternoon, Captain Fabrizio Antonucci speaking. On this special flight from Nazareth to Loreto in Marche region in eastern Italy on the Adriatic Sea. We are now flying over the city of Izmir, where your grandsons will go on holiday, maybe one day. Now it's just a fisherman. We will be landing exactly on site, not at the airport, because this is an Angel propelled flight, exactly in 1 hour and 20 minutes. Please keep your seatbelt fastened until fastest seatbelt sign up be turned off.
Anche qui, sinceramente, non è che si trovino in giro le testimonianze del fatto che le cose siano andate proprio così, al di là del comandante Fabrizio Antonucci, diciamo, che è un po' un nostro feticcio. cioè nessuno ribadisce la verità storica o perlomeno logistica del trasferimento della Casa della Madonna dalla Palestina alle Marche, chissà perché, che fortuna lì a Loreto, con fondazione del santuario e poi la Madonna Nera, che si venera oggi, è una copia degli anni 20 di quella originale chissà di quando, che è andata distrutta in un incendio. Il punto non è se è vero o no, il punto è se la gente va lì a pregare. E allora, se la gente va lì a pregare da secoli, siccome la gran parte delle religioni sono soprattutto pratiche, cose che si fanno e non teorie, dogmi, eccetera, se la gente venera quel luogo da secoli, resta venerabile, resta venerando, e quindi si continua a pregare lì e a crederci, a trovarlo un luogo di culto, di devozione, nonostante manchi la verità storica. Ma la verità storica in questi casi è del tutto irrilevante, perché tutti sono consapevoli del fatto che quella cosa lì sia vera solo nel contesto della religione e debba essere vera solo nel contesto della religione, cioè l'epica greca, che noi chiamiamo epica, ma è molto assimilabile invece alle storie che sono intessute dentro alla religione, a volte dentro e fuori, no? Mescolanze varie di altri culti che si infilano di qui e di là e si creano delle storie Frankenstein che sono un po' pagane, un po' cristiane, tradizioni che si incrociano e si mescolano. Tutta quella roba lì nell'epica greca c'è, ma non ci sembra strano che Zeus si trasformi, che succedano un sacco di cose magiche. Le troviamo pittoresche e sono assolutamente identiche a quelle che ci sono nei testi sacri, solo che a seconda che ci si creda o meno, che la si tratti come una religione oppure leggende tradizionali, gli si attribuisce un senso tutto diverso. E dopo queste lunghe e doverose premesse sul relativismo culturale, che è una strategia che si consiglia molto perché funziona anche al contrario, cioè anche quando le altre culture ti guardano, ti giudicano, ti osservano, è bene che si siano armate degli stessi strumenti interpretativi, perché altrimenti tutto sembra assurdo, pericoloso, non ne voglio sapere niente. Comunque, dopo tutto questo, vorrei parlarvi della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, ovvero dei Mormoni. I mormoni hanno un po' il problema che se sei una religione antica, le tradizioni più strane, le leggende più strane che fanno parte del corpus di quello in cui si crede, come fai a farle passare? Cioè, se una cosa come il volo della Casa della Madonna risale al 1200, uno dice, vabbè, se risale come la storia del profeta Eliseo e degli orsi all'Antico Testamento, quindi millenni addietro, uno dice, vabbè. Ma se a metà 800 il fondatore di una religione le spara proprio gigantesche, e poi è complicato fare tutta l'operazione di cui parlavamo prima, però bisogna farla perché evidentemente queste cose sono compatibili con la vita dei mormoni di oggi, che sono persone normali, vivono fra Nord e Sud America, sono una ventina di milioni di persone abbastanza distribuite, poi con un epicentro che è chiaramente lo Utah e Salt Lake City. Se volete approfondire l'argomento trovate una montagna di materiale prodotto da mormoni, ex mormoni, amici dei mormoni, nemici dei mormoni, gente neutra. C'è anche il sure direttur Francesco Costa con un episodio sul canale YouTube Da Costa a Costa dedicato proprio alla storia dei mormoni e a come sono integrati oggi, che sono integratissimi, hanno avuto un candidato presidente, lo Utah è uno stato ricco, Salt Lake City è una città ricca e quella è una chiesa molto ricca perché i fedeli devolvono molti dei propri guadagni alla chiesa, circa il 10% a quanto pare. Ciò non toglie che il mito fondativo di questa religione legato alla figura di Joseph Smith, nato nel 1805 e morto nel 1844, sia una delle cose più matte, assurde, lisergiche, deliranti, psichedeliche, Elsa Poppin, levate iervino, camicia che s'allaccia dietro, che io abbia mai reperito. Quando vado alla ricerca di cose da raccontarvi, è una miniera di meraviglie che vado a riassumere rapidamente solo in un pezzettino. Joseph Smith ha solo 15 anni quando vede la prima volta in sogno l'angelo Moroni o Moronai. Siamo negli anni 20 dell'Ottocento e nel giro di qualche anno riescono a vedersi proprio di persona nel bosco vicino a casa di proprietà degli Smith, dove Moroni o Moronai gli dice: guarda, qui vicino sotto un sasso dentro a un sarcofago c'è il testo sacro vergato da mio padre Mormon, profeta del IV secolo d.C., vissuto in Nord America e discendente diretto delle tribù di Israele protagoniste della Bibbia ebraica e cristiana. Al che Smith dice: perfetto. Scava sotto la roccia, trova il sarcofago, estrae le lastre d'oro su cui ci sono scritte le parole del testo sacro, che però non possono essere viste dalle persone normali, quindi nessuno le vede. Lui, aiutandosi con una pietra magica, le trascrive e scrive il libro di Mormon. Ma in che lingua erano incise queste tavole d'oro, vi chiederete? Lo dice Smith: erano scritte in egiziano riformato, perché ovviamente nel Nord America, nel IV secolo d.C., si parlava una lingua che derivava dall'antico Egitto, mi sembra filare tutto. Infatti, di nuovo dall'antico Egitto attinge Smith qualche anno dopo, quando deve comporre gli altri libri che fanno parte del corpus dei testi sacri dei mormoni. Non c'è solo il libro di Mormon, c'è anche il libro di Abramo. Chi l'ha scritto? Ha scritto Abramo. Abramo in persona, lui, quello famoso Abramo delle religioni abramitiche. Ovviamente è scritto in egiziano riformato e viene da un rotolo che è stato acquistato a New York proveniente da scavi effettuati a Tebe. Il libro viene tradotto grazie al dono della lingua che Dio ha infuso in Smith a caso, senza usare la stele di Rosetta, senza nessuna competenza. E nonostante poi più avanti sia stato tradotto da persone competenti, portando alla consapevolezza del fatto che c'è scritta tutta un'altra roba, non date fastidio, il libro di Abramo fa parte dei testi sacri dei mormoni. Oh! E ve l'avevo detto che il mito fondativo dei mormoni è molto complesso, molto curioso, affascinante, elisergico, ma non è questo il punto. Nella vita quotidiana dei mormoni questo ha un ruolo molto secondario. Il punto è che anche queste storie contribuiscono al fascino che ha trasformato i mormoni nell'oggetto di un'infinità di musical, film, serie, documentari, soprattutto i documentari di cui sono piene le piattaforme di streaming. Per raccontarvi questo però ci vuole un'altra puntata. A domani!